Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008. Anche in quest'anno 2008 il richiamo alle spigolature nelle fonti francescane non soltanto non è risultato vano, ma c'è da dire che al contrario è stato ancora più incisivo e penetrante, avendo tenuto presente il vicino arrivo nell'anno 2009 dell'ottavo centenario dell'approvazione pontificia della Protoregola francescana, 16 aprile 1209, ossia della nascita dell'ordine serafico grazie soprattutto all'ispirazione e decisione del sommo pontefice Innocenzo III. Occasione davvero unica questa ricorrenza dell'ottavo centenario dell'approvazione della protoregola serafica, che ha provocato un interesse ancora più attento alle tematiche francescane, di cui sono ben ricche le fonti francescane, come ben sappiamo. Eminente è apparsa subito fra tutte l'importanza e il valore della protoregola francescana, da cui dipendono le altre due regole scritte da San Francesco, la prima scritta nel 1221, rimasta non bollata, la seconda scritta nel 1223, approvata subito dal Papa Onorio III il 29 novembre dello stesso anno. Sulla nascita dell'ordine serafico con l'approvazione pontificia della protoregola c'è stata subito la spigolatura più impegnativa, quella sulla tematica affascinante dell'approvazione della regola di San Francesco d'Assisi, molto ricca di vicende e travagli fin dal suo nascere da parte di San Francesco e dei suoi primi frati, per poter arrivare alla necessaria e bramata approvazione pontificia. San Francesco e i suoi primi frati furono, di fatto, i protagonisti del viaggio a Roma per andare ai piedi del Papa Innocenzo III a chiedere e ottenere l'approvazione della loro forma di vita, secondo la regola scritta dal Serafico Padre. E con l'approvazione della regola, in effetti, l'ordine francescano è nato e ha iniziato il suo cammino di grazia nella storia del mondo e della Chiesa. Rapidamente, infatti, sono arrivate molte vocazioni, e i frati per questo si sono moltiplicati, aprendo quindi i numerosi luoghi e conventi con le comunità impegnate seriamente nell'evangelizzazione, in patria e fuori patria, menando ovunque una vita comunitaria di lunga preghiera, di austera penitenza e di altissima povertà. Chi di fatto ha dato subito corpo e consistenza alla forma di vita francescana, secondo la regola del padre Serafico, sono state le fraternità, costituite ormai canonicamente. E lo spigolare sulle fraternità francescane dei primi tempi significherà in seguito muoversi in un campo di fiori profumati per raccoglierne solo alcuni, quelli più espressivi della vita santa ed eroica delle prime fraternità, rigogliose e ferventi, su cui si sono costruite man mano tutte le comunità dei frati con i conventi e i romitori sparsi nel mondo intero, a edificazione di tanti popoli. Dopo lo spigolare sulla regola, poi, non poteva mancare lo spigolare anche su quel capolavoro unico di San Francesco che furono le sue stimmate, quelle perle davvero preziose da San Francesco ricevute nel crudo sasso, come ha scritto l'Alighieri, ossia sull'alto e aspro monte della Verna, ove avvenne appunto la stigmatizzazione, che riprodusse al vivo in San Francesco l'immagine cruenta di Cristo crocifisso, espressione dell'amore supremo per noi, dell'amore di sangue effuso dalle cinque piaghe sui cinque continenti del pianeta Terra. La seraficità, infine, è stata un'esigenza quasi imperiosa dello spigolare nelle fonti francescane per completare la configurazione più alta e sublime non tanto della figura, quanto dell'anima, della vita e della santità di San Francesco d'Assisi, il tutto serafico in ardore, come lo definisce l'Alighieri, sopraelevato giustamente ai vertici estremi della perfezione sovrumana e angelica, ricolmato dell'ardente amore dei serafini, scrive infatti San Bonaventura, finché, divenuto simile alle gerarchie angeliche, venne rapito in cielo da un carro di fuoco, raffigurato anche, scrive ancora San Bonaventura, dall'angelo che sale dall'Oriente e porta in sé il sigillo del Dio vivo. Altri punti ancora in molte pagine delle fonti francescane avrebbero meritato di essere spigolati, senza tema di non trovare fiori profumati e perle preziose su San Francesco e sui suoi primi seguaci. Ma non possiamo non ammettere che già da queste rapide spigolature ci è stata donata una ricchezza e bellezza senza pari della figura e dell'opera del Padre Serafico con i suoi primi seguaci, che molto presto sono diventati schiere e schiere di frati e di santi francescani, tutti figli di San Francesco. In realtà non si finirebbe mai di scoprire i tesori di grazia che San Francesco d'Assisi, il Padre Serafico, il Padre Crocifisso, il Patriarca Minorum, così umile e ardente, ha lasciato in eredità ai suoi figli e alla Chiesa intera, per tutti i tempi. Per questo, nello spigolare noi possiamo ripetere con il beato Tommaso da Celano che abbiamo scritto queste pagine attratti dal dolce ricordo che abbiamo di te, nel desiderio di tramandarlo finché vivremo, anche se solo balbettando, agli altri. La regola serafica. Vangelo e regola, per San Francesco d'Assisi, fanno unità al punto tale che il Vangelo potrebbe dirsi la regola e la regola potrebbe dirsi il Vangelo di ogni francescano. L'anonimo perugino racconta, infatti, che San Francesco un giorno volle aprire il Vangelo per conoscere la forma di vita per se stesso e per quanti volevano seguirlo. Aprì tre volte il Vangelo e dopo aver letto quei brani evangelici, Matteo 16:24, 19:21 e Luca 9:3, disse a Bernardo, il primo dei suoi compagni e discepoli, «Fratelli, questa è la nostra regola». E sarà anche la regola di tutti quelli che vorranno unirsi alla nostra compagnia, aggiunge San Bonaventura nella sua leggenda maggiore. San Francesco stesso, infine, quasi a suggello ultimo del suo progetto e ideale di vita radicalmente e interamente evangelica, nel suo testamento scriverà testualmente così: «Lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo». La prima e più fondamentale ispirazione ad una vita consacrata tutta evangelica, San Francesco l'ebbe nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola di Assisi, all'ascolto del Vangelo sulla vita e missione degli Apostoli. La Porziuncola, infatti, fu la radice mariana, potrebbe dirsi, da cui è germinata la vocazione alla vita evangelica di San Francesco. O meglio ancora, la Porziuncola potrebbe chiamarsi il grembo tutto mariano in cui San Francesco, agli inizi della sua elezione, dalla Madonna ebbe la grazia di concepire la vita evangelica, come spiega molto bene San Bonaventura. Ed è ancora alla Porziuncola, infine, che San Francesco ha reso l'anima a Dio, proprio là dove per la prima volta aveva conosciuto chiaramente la via della verità, come scrive il Celano. La protoregola dei primi francescani, poi, quella dell'anno 1209, di fatto era composta soprattutto di espressioni del Vangelo, ci fa sapere il Celano. Nella prima regola, in seguito, quella non bollata, scritta da San Francesco nel 1221, si legge con chiarezza che la vita dei frati è la vita del Vangelo di Gesù Cristo. La terza regola bollata, infine, quella scritta nel 1223, inizia con le parole programmatiche. La regola e la vita dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. E si chiude quasi con le stesse parole di conferma. Stabili nella fede cattolica, osserviamo la povertà, l'umiltà e il Santo Vangelo del Signor nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso. Tre regole serafiche, dunque, di cui due approvate dai pontefici. La prima, nel 1209, approvata a vive vocis oraculo dal Papa Innocenzo III. La terza, nel 1223, approvata e bollata dal Papa Onorio III. Queste tre regole vogliamo ora passarle in rapida rassegna, secondo la memoria storica che si ha di esse. La protoregola serafica. Composta da San Francesco d'Assisi nel 1209, la prima regola serafica dovette soffrire un doloroso travaglio per arrivare ad ottenere l'approvazione da parte del sommo pontefice di quel tempo, Innocenzo III. Agli inizi, quando a San Francesco si presentarono i primi compagni, disposti a condividere la sua forma di vita, egli ottenne da Dio stesso, nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola, l'ispirazione a vivere secondo il Vangelo, come egli scrisse nel suo testamento. Dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Ed io con poche parole e semplicemente la feci scrivere, e il signor Papa me la confermò. Da quel giorno, quindi, come afferma Alberico di Trois Fontaines, i primi frati con San Francesco hanno una propria regola e approvata da Papa Innocenzo III. La compose San Francesco con l'aiuto di uomini religiosi e periti. Con grande fede San Francesco aveva aperto il libro del Santo Vangelo in quel giorno in cui doveva dare una risposta a Bernardo e Pietro Cattani sulla concreta forma di vita comunitaria da iniziare. E quei brani evangelici caduti sott'occhio alla triplice apertura del libro dei Vangeli sono diventati la radice della protoregola, con la semplice aggiunta di alcune norme organizzative indispensabili per lo svolgimento ordinato della vita fraterna. Ha scritto molto bene al riguardo il Celano. Vedendo che di giorno in giorno aumentava il numero dei suoi seguaci, Francesco scrisse per sé e per i frati presenti e futuri, con semplicità e brevità, una norma di vita o regola, composta soprattutto di espressioni del Vangelo, alla cui osservanza perfetta continuamente aspirava, ma vi aggiunse poche altre direttive indispensabili e urgenti per una santa vita in comune. E così, di fatto, i primi frati vivevano con San Francesco in grande povertà e con grande fervore di spirito. Continuando però ad aumentare il numero dei frati, come fanno sapere i tre compagni, San Francesco un giorno disse: «Fratelli, vedo che il Signore misericordioso vuole aumentare la nostra comunità. Andiamo dunque dalla nostra madre, la Santa Chiesa Romana, e comunichiamo al Sommo Pontefice ciò che il Signore ha cominciato a fare per mezzo di noi, al fine di continuare la nostra missione secondo il suo volere e le sue disposizioni». Il viaggio a Roma. Ovviamente non era né facile né semplice, soprattutto a quei tempi e per quei poveri frati, progettare l'andata a Roma per presentarsi ai piedi del Sommo Pontefice e chiedere l'approvazione della propria regola di vita religiosa. Una serie di interrogativi si sarebbero presentati immediatamente alla mente del Sommo Pontefice. Chi erano questi frati? Da chi avrebbe potuto sapere qualcosa su di essi? Non potevano forse essere degli eretici, come i catari e i valdesi? Erano forse un gruppo di esaltati, decisi a fare del pauperismo l'arma di accusa contro le ricchezze della Chiesa? San Francesco e i suoi primi frati erano davvero preoccupati per questo viaggio a Roma e non risparmiarono preghiere e penitenze fatte con grande fervore, chiedendo a Dio di voler rendere fecondo questo progetto per realizzare il loro disegno di vita tutta evangelica. Non mancavano infatti alcuni segnali particolari che facevano ben capire come il progetto di San Francesco faceva realmente parte di un disegno divino secondo il quale lui e i suoi frati dovevano vivere l'esperienza di una novella vita consacrata interamente evangelica. San Bonaventura infatti racconta che il serafico padre un giorno ebbe una visione molto significativa e incoraggiante a riguardo della sua andata a Roma per presentarsi al Sommo Pontefice, il Papa Innocenzo III. Dio, che aveva guardato dall'alto al desiderio del suo servo, per rinvigorire il coraggio dei suoi compagni, terrorizzati dalla coscienza della propria semplicità, gli mandò questa visione. Gli sembrava di camminare su una strada, a fianco della quale si ergeva un albero molto alto. Avvicinatosi all'albero, si era messo ad osservare dal di sotto la sua altezza, quando, improvvisamente, una forza divina lo sollevò tanto in alto che riusciva a toccare la sommità dell'albero e a piegarne con estrema facilità la cima fino a terra. L'uomo di Dio comprese perfettamente che quella visione era un presagio e gli indicava come l'autorità apostolica, nella sua accondiscendenza, si sarebbe piegata fino a lui. Con l'animo pieno di gioia, confortò i compagni e affrontò con loro il cammino. Questo fu certamente un segnale bellissimo e utilissimo per quel gruppetto di frati timorosi, in cammino audace verso la città di Roma. Niente scoraggiamenti adesso da parte degli umili e poveri frati per una impresa straordinaria come quella di presentarsi alla corte pontificia di Papa Innocenzo III. Adesso erano pronti essi ad essere anche maltrattati in tutti i modi, perché avevano la speranza viva che dall'alto del suo trono papale, alla fine, il Sommo Pontefice, illuminato e ispirato da Dio, si sarebbe benevolmente piegato ad ascoltarli e ad esaudire le loro sante richieste di vivere una vita tutta evangelica. L'incontro con il Papa. Di fatto, quando arrivò a Roma, il gruppo dei primi frati con San Francesco, la sequenza dei fatti che avvennero fu questa, in sintesi schematica. All'inizio, San Francesco venne scacciato dal Papa con sdegno, come un importuno, scrive San Bonaventura. San Francesco fa la conoscenza e parla con il cardinale Giovanni di San Paolo, aprendogli il suo animo, e il cardinale non soltanto resta ammirato di lui, ma decide anche di recarsi dal Papa per dirgli con grande entusiasmo: «Ho incontrato un uomo di straordinaria virtù, che si è impegnato a vivere l'ideale evangelico, osservando in ogni cosa la perfezione espressa nel Vangelo. Sono convinto che il Signore vuole, per mezzo di lui, riformare in tutto il mondo la fede della Santa Chiesa». Il cardinale Giovanni di San Paolo accompagna San Francesco dal Papa Innocenzo III e San Francesco, con umile ardore, spiega al Papa il suo ideale religioso di vita evangelica nella perfetta povertà. Il Papa raccomanda a San Francesco: «Il vostro genere di vita ci pare troppo duro e penoso. Figlio, va e prega Dio di rivelarti se la vostra richiesta procede dalla sua volontà». Il Papa vede in sogno una piccola palma che cresce rapidamente fino a diventare un albero altissimo, scrive San Bonaventura, e una luce fa comprendere al Papa che Francesco d'Assisi è quella palma. Anche San Francesco riceve un'ispirazione dall'alto con quella significativa parabola di una donna povera e bellissima, sposata da un re a cui genera figli molto belli, come descritta con ricchezza di particolari nella leggenda dei tre compagni. Il Papa ascolta benevolmente San Francesco e, ascoltandolo, riflette positivamente e si conferma nella bontà del progetto di vita di San Francesco, anche perché nel sogno-visione che aveva avuto nella notte precedente, egli aveva visto la Basilica del Laterano che, in pericolo di crollare, non crollava tuttavia, perché saldamente poggiata sulle spalle di un frate piccolo e di aspetto meschino, come descritto nella leggenda dei tre compagni. Il Papa, infine, dopo molta riflessione e preghiera su questa nuova regola di vita evangelica scritta da San Francesco per sé e per i suoi primi compagni, decide di approvarla, confermandola vive vocis oraculo, e la dona con grande fiducia a San Francesco e ai suoi frati. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008.